Vogliamo aprire la parola del Signore, fratelli e sorelle, e lo facciamo ancora una volta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 4, e leggerò dal versetto 1 fino al versetto 12, quindi prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetti da 1 a 12. Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Amen. Siamo anche oggi, rimaniamo allo stesso tema che ci sta dinanzi da qualche settimana, ed è il tema o la dottrina della santificazione progressiva come necessaria anche per la nostra testimonianza nei confronti del mondo. Abbiamo considerato che Dio ci salva per grazia, mediante la sola fede in Cristo Gesù, e che questa salvezza produce in noi una vita nuova, prima di tutto una nuova relazione con Dio. Siamo giustificati, siamo dichiarati da Lui giusti, siamo da Lui considerati persone che hanno perfettamente adempiuto alle sue richieste, perché la giustizia di Cristo viene imputata a noi. Veniamo anche uniti a Cristo e per questa ragione diventiamo santi. Il nostro cuore viene purificato e siamo puri. Però, e questo è quello che il Signore ordina nella sua parola, dobbiamo perseverare nelle sue vie e perseverare in una vita di santificazione progressiva che durerà tutta la vita, fino all'ultimo giorno della nostra esistenza, quando, vedendo il Signore, saremo trasformati e saremo simili a Lui. Questa santificazione in che cosa consiste? Abbiamo visto, ha degli ambiti precisi. Abbiamo visto che questa santificazione ha a che fare primariamente con la purezza nella nostra vita sessuale, che ciascuno di noi, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, una vita di vissuta nella disciplina e nella capacità di governare il proprio corpo, motivati dalla conoscenza che abbiamo di Dio, una vita di rispettosa rispettosa dei diritti altrui, che non si sfruttino negli affari i nostri fratelli, il nostro prossimo, una vita di purezza, una vita che è ripiena dello Spirito Santo, che ci viene dato proprio a questo scopo, affinché camminiamo nella santità. L'Apostolo Paolo continua parlando della importanza, di quanto sia eloquente, di quanto sia capace di dire tante cose intorno a noi, l'amore. E infatti domenica scorsa mi sono soffermato proprio su questo, era mia intenzione completare l'esposizione dei versetti da 9 a 12 parlando di questa eloquenza dell'amore, cioè di quanto l'amore che è presente nei cristiani abbia la capacità di parlare, di testimoniare. E abbiamo visto domenica scorsa che la prima e più chiara testimonianza a favore di Dio e a favore della propria condizione dinanzi a Dio è data dall'amore verso i fratelli, l'amore verso il prossimo, l'amore verso i membri della Chiesa, un amore che deve crescere sempre di più, che non è mai abbastanza, sebbene queste persone erano state lodate perché erano amorevoli gli uni verso gli altri, però qui vengono esortate ad abbondare sempre di più, non è mai abbastanza. La seconda, il secondo tipo di amore che è una buona testimonianza verso tutti è l'amore verso la pace e l'amore verso ciò che si fa, cioè quello, le attività nelle quali siamo impegnati, nella nostra vocazione. La mansuetudine del cristiano, l'amore verso della pace, infatti continua dicendo: vi esortiamo, fratelli, ad abbondare sempre di più nell'amore gli uni per gli altri, a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri. E avrei dovuto parlare domenica scorsa, non ci sono arrivato in tempo, dell'ultima parte di questo versetto, che è di lavorare, ecco, questa esortazione, vi esortiamo a lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Quindi questa mattina mi soffermerò proprio su questo, mi soffermerò sull'importanza di amare il lavoro, di amare il proprio lavoro. Rischia questa mattina, lo so benissimo, di non essere molto edificante la mia predicazione, perché insomma voi avete lavorato 6 giorni fino a ieri, molti di voi, e adesso vi aspettavate, magari vi aspettate la domenica di ascoltare delle cose che non abbiano a che fare con quello che normalmente si fa tutta quanta la settimana. Però spero e prego che lo Spirito Santo mi aiuti affinché non solo possiate essere istruiti, diretti, esortati, ma anche corretti e incoraggiati. Perché ricordiamoci, lo scopo di Dio e la sua volontà è che noi siamo santi. Ed per essere santi dobbiamo essere istruiti nella verità. Gesù ha detto nel grande mandato che il grande mandato consiste non soltanto nell'annunciare il Vangelo ad ogni creatura, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, ma Gesù ha ordinato ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, di insegnare a quelli che avrebbero creduto tutte le cose che io vi ho comandate. Quindi essere istruiti nei comandamenti di Dio e imparare ad ubbidire ai comandamenti di Dio per le motivazioni giuste fa parte del grande mandato ed fa parte della nostra vocazione ad essere santi. Uno di questi comandamenti è proprio quello di amare il nostro lavoro, e per essere santi dobbiamo imparare ad amare il nostro lavoro, in modo sano. Quindi cercherò di fare di tutto affinché voi possiate uscire da questo luogo questa mattina maggiormente incoraggiati a tornare al vostro lavoro domani con un rinnovato entusiasmo, un entusiasmo nuovo perché avrete compreso quanto e come si può veramente lavorare alla gloria di Dio. Amare il lavoro è l'insegnamento che qui viene dato intorno al lavoro, che sarà più avanti anche ripetuto nella seconda lettera ai Tessalonicesi. Sapete che c'è una seconda lettera che viene scritta a questa stessa chiesa, e dove viene affrontato il problema di alcuni di questi credenti che non lavoravano, che erano sfaccendati. A capitolo 3 della seconda Tessalonicesi, in particolar modo, quando eravamo tra voi vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali e li esortiamo nel Signore Gesù a mangiare il proprio pane lavorando tranquillamente. Quindi è un tema che ritorna e che era un problema, e noi comprendiamo che probabilmente aveva a che fare con l'insegnamento che avevano ricevuto questi credenti intorno al ritorno del Signore, perché subito dopo, e ne parleremo ormai in seguito, si parla del ritorno di Gesù, e allora la gente era stata tentata, avrà pensato: ma se il Signore sta ritornando, se il Signore sta per ritornare, che lavoriamo a fare? Io ho saputo di un fratello, non so se ci sta seguendo anche in questo momento, che per tanti anni è stato prigioniero delle menzogne di una certa setta cristiana che aveva una grande enfasi dava una grande enfasi al ritorno del Signore, e per tutta la sua vita ha detto che io, siccome deve venire da un momento all'altro Armageddon, non mi sposo, non faccio una famiglia, perché tanto tra un po' il mondo finisce. Poi quando il Signore si è compiaciuto di liberarlo da quell'errore, si è compiaciuto anche di darle il dono di una moglie e quindi di una famiglia. Ci sono degli errori che condizionano il modo in cui noi viviamo nel mondo. E questi Tessalonicesi evidentemente erano stati contaminati da questo genere di errori. Il Signore sta per ritornare, ma abbiamo qualche soldo da parte e comunque ci sono altri nella Chiesa che hanno qualche sostanza, tiriamo a campare, tanto tra un po' il Signore ritorna. Qui l'Apostolo Paolo parla dell'importanza del nostro lavoro. E il cristiano vive, come abbiamo sentito nella lettura del testo per la confessione del peccato, vive per glorificare Dio, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. E quindi dedicarsi alle proprie occupazioni ci mostra, è parte della nostra santificazione. Non c'è nulla che costituisce l'attività umana che non possa essere fatto alla gloria di Dio. Infatti, quando Dio ha creato l'uomo, lo ha creato ponendolo non in un parco di divertimenti o in un sistema di welfare così ben progettato che l'uomo avrebbe avuto dal ogni giorno ricevuto una provvigione di quello che gli serviva. Dio l'avrebbe potuto fare, l'ha fatto in certe circostanze. Si parla di una volta di un profeta, Elia, che si trovava in un certo luogo, che era servito dai corvi che gli portavano il pane e la carne. E non pensate che se quando Dio ha creato Adamo ed Eva avesse voluto, avrebbe potuto fare una cosa del genere, creare gli animali che come schiavi suoi lo avessero nutrito, gli avessero dato tutto quello di cui aveva bisogno. La mattina si alzava dal letto dopo aver trascorso una bella nottata di riposo e di divertimento, si alzava e c'era, che so, qualche corvo o qualche altro animale o qualche scimmia che gli portava da mangiare e la frutta e tutto quello che gli serviva. Avrebbe potuto stabilire così, ma Dio non ha stabilito così. L'uomo l'ha posto in un posto di lavoro, in un giardino, dandogli l'ordine perché lo coltivasse e lo custodisse. Quindi il lavoro fa parte della vocazione originaria dell'uomo anche prima della caduta nel peccato. L'uomo avrebbe dovuto lavorare e quindi il lavoro non è maledizione, ma anzi una benedizione della vocazione che Dio ha dato all'umanità. E lo impariamo da tante cose, perché qualcuno di voi potrebbe dire sì, va bene, ma questo era prima, poi oggi noi siamo caduti e il lavoro si è degradato, cioè con il lavoro c'è la maledizione della fatica. Bene, pensate al più degradato dei lavori. Qual è? Al tempo dell'Apostolo Paolo sicuramente il più degradato dei lavori era la schiavitù. C'erano molti schiavi, ancora oggi ci sono, si chiamano in modo diverso. Ma a quell'epoca era assolutamente normale che ci fossero degli schiavi. E tanti schiavi credevano nel Signore Gesù. Tant'è vero che nella scrittura ci sono direttive che vengono date agli schiavi che sono dei credenti. Ora, fare il lavoro di uno schiavo, cioè lavorare semplicemente per lavorare, perché poi uno schiavo non è che veniva pagato o aveva delle gratificazioni, lavorava, era proprietà del proprio padrone dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina. È un lavoro assolutamente degradato, noi oggi diciamo, è a buon diritto che la schiavitù lede la dignità umana. Tuttavia l'Apostolo Paolo si rivolge agli schiavi in Prima Corinzi al capitolo 7, il versetto 21, e non dice loro: dato che sei uno schiavo che ha creduto nel Signore Gesù, il tuo spirito è stato liberato, devi fare di tutto per essere liberato anche nella tua condizione esterna. No, gli dice così, in modo piuttosto sorprendente per la sensibilità nostra di uomini, diciamo, del terzo millennio: sei stato chiamato essendo schiavo, non te ne preoccupare. Se puoi diventare libero, libero è meglio avvalerti dell'opportunità. Ma non vengono gli schiavi esortati a ribellarsi e a sovvertire l'ordine costituito in virtù del loro affrancamento spirituale, perché perfino il lavoro di uno schiavo può essere compatibile con la fede cristiana e sicuramente anche con l'attività umana, qualcosa che davvero urta la nostra sensibilità, ma giusto per farci comprendere questo, che il lavoro è qualcosa che Dio ha stabilito per ogni essere umano e perfino nella sua condizione più degradata è comunque un'attività che è onorevole svolgere. Perché? Perché il lavoro, se ci pensate, ci pone sullo stesso piano di Dio. Chi lavora agisce come Dio. Dio opera. Dio quando compie qualcosa, crea, inventa, produce, aggiusta, migliora. E questo è in fondo la nostra attività. Quando noi lavoriamo, che cosa facciamo? Noi produciamo, noi aggiustiamo, noi inventiamo, noi miglioriamo, ripariamo. Se sono un artigiano, prendo un pezzo di legno e ne faccio un bellissimo un mobile o un attrezzo utile. Se sono un medico, prendo una persona che è malata e attraverso gli strumenti che sono a mia disposizione cerco di fare di tutto affinché sia guarita. Se sono una casalinga, prendo degli ortaggi, della pasta, eccetera, e ne faccio un pasto che possa essere delizioso per le persone che stanno accanto a me. Il nostro lavoro è un'attività in cui noi esercitiamo le nostre facoltà più alte, proprio ci rende simili a Dio, e anche il lavoro manuale deve essere considerato come un'attività spirituale. Tutti dovremmo quindi a sviluppare delle abilità e delle competenze in attività pratiche. Il lavoro è qualcosa, qui l'Apostolo Paolo, certamente io non so se a Tessalonica ci fossero degli intellettuali, ma comunque qui Paolo dice che ciascuno lavori con le proprie mani. Paolo era un intellettuale, era probabilmente una delle persone più colte del suo tempo, aveva studiato presso le migliori istituzioni e aveva avuto come insegnanti i migliori precettori, ma era anche un uomo capace di lavorare con le proprie mani. Era un costruttore di tende, e molte volte egli stesso dice di aver lavorato con le proprie mani. Quindi comprendiamo che quanto è dignitosa qualunque forma di lavoro. Non dobbiamo pensare al lavoro intellettuale come superiore e al lavoro manuale come meno spirituale, meno importante. Da questo comprendiamo come la pigrizia, cioè la avversione all'attività, al lavoro, la disonestà in ogni sua forma, lo sfruttamento, sono peccati contrari al piano di Dio e al suo comandamento di lavorare. Noi ci dobbiamo santificare. Ed essere santi non significa soltanto non commettere adulterio, non rubare, rispettare il prossimo, essere disciplinati, le cose di cui abbiamo detto. Essere santi significa essere dedicati e compiere, svolgere con gioia il proprio lavoro. Lavorare è importante, perché ci permette di fare del bene agli altri. Non è forse questo il secondo comandamento? Il primo è: ama il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza. E noi siamo bravi, possiamo dire di amare Dio. Ma come si vede come si misura la realtà del nostro amore verso Dio? Molte volte si misura dagli atti concreti di amore che noi abbiamo nei confronti del nostro prossimo, perché il secondo comandamento che Gesù ci dice è simile al primo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. E lavorare, la Scrittura ci dice, è il modo per fare del bene agli altri. La nostra vita di lavoratori è strettamente collegata con quella altrui. Perché dobbiamo lavorare? Al versetto 12 c'è la risposta: affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Lavorare ci procura onore. Lavorare, anche se noi non ne abbiamo strettamente bisogno, perché il guadagno è qualcosa di supplementare e non indispensabile all'idea del lavoro. Secondo la Scrittura, intendo dire che l'ordine divino è che tutti gli uomini lavorino. Perché? Perché ciascuno di noi ha ricevuto dei talenti e delle capacità. Vi ricordate la parabola dei talenti? Ci fu un re, una persona, un uomo molto ricco, dice Gesù, che dovendo andare via ha distribuito grandi quantità di denaro, di ricchezza, a dei suoi servitori. In Matteo 25, dal versetto 14 al versetto 30, se ne parla. A un uomo ne diede 5 di talenti, una somma immensa. A un altro gliene diede due e a un altro gliene diede uno. E noi pensiamo che un talento è poco, ma se comprendiamo quanto vale, e se ricordo bene quando ho predicato questo passo ho detto che corrispondeva a qualcosa come 7 anni di lavoro di un operaio, comprendiamo che è una grande quantità di denaro. Ma sapete la storia? Quello dall'unico talento che cosa ha fatto? L'ha nascosto e gliel'ha restituito dopo al suo ritorno. Qual è stato il rimprovero e la causa della sua condanna? Servo pigro e malvagio. Pigro e malvagio. Il lavoro è qualcosa che noi dobbiamo svolgere. Perché? Perché Dio ci ha dato delle capacità, ci ha dato delle capacità intellettuali. Alcuni di noi hanno avuto dei buoni muscoli, altri hanno avuto un buon cervello, altri hanno avuto una capacità di ingegnarsi in certe cose, altri l'abilità di parlare, altri la capacità di risolvere dei problemi in modo speciale. E è nostro dovere impiegare tutto quello che abbiamo, i nostri soldi, il nostro tempo, le nostre capacità per la gloria di Dio. E nel giorno in cui il Signore ritornerà e Cristo ritorna, ci chiederà conto di come abbiamo utilizzato i nostri talenti. Ci chiederà conto di che cosa ne abbiamo fatto, delle abilità, delle qualità, del tempo che abbiamo ricevuto da Lui. Render conto di noi stessi è qualcosa che è assolutamente, infatti, perfino nella nostra lingua, rendicontare è una parola difficile che si usa poco, è qualcosa che invece dovrebbe essere dinanzi a noi ogni mattina e ogni sera. Cosa ho fatto oggi, Signore, della grazia che Tu mi hai concesso di vivere, del tempo, della forza, delle mie capacità, delle mie abilità? Quindi comprendete come il lavoro ci procura onore. Questo significa che il lavoro è un dovere anche per quelli che sono, che grazie alla loro condizione agiata non ne avrebbero bisogno per guadagnare. Quell'uomo che aveva ricevuto l'unico talento dal suo padrone, dal suo signore, evidentemente non aveva bisogno di quella somma per sopravvivere, perché ha vissuto benissimo anche senza quella. Eppure è stato rimproverato per essere stato pigro, non avendo usato al massimo e al meglio tutto quello che gli era stato dato. Comprendete perché chi non lavora non cammina dignitosamente, e che la parola del Signore e il cristianesimo ci esorta non a tirare a campare, ma a usare al meglio le possibilità e le capacità che Dio ci ha dato. Noi dobbiamo essere eccellenti in tutto quello che facciamo, in tutto quello che facciamo. Qualcuno spesso e volte mi dice: ma tu com'è che fai, che ti appassioni in tutte le cose che fai? Io ho imparato da Dio a fare con gioia e con passione tutte le cose che faccio. Se vado in bicicletta e o corro a piedi, o devo preparare un sermone, o devo scrivere un articolo, o devo fare qualunque cosa, ho imparato da Dio a farlo con tutte le mie forze. Perché? Perché noi viviamo al cospetto di Dio. E quando facciamo qualunque cosa, la dobbiamo fare come per il Signore. Questo è il senso. È cammina dignitosamente colui che lavora, colei che si impegna. Perché quindi dobbiamo lavorare? Perché questo ci procura onore, perché il frutto del nostro lavoro ci rende indipendenti dall'aiuto altrui. Chi non lavora, non mangia, Ma non, siccome non si può vivere senza mangiare, chi non lavora mangia grazie al lavoro altrui. E l'Apostolo qui scrive proprio questo, che bisogna lavorare affinché non abbiate bisogno di nessuno. Lavorate con le vostre mani affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Sapete, esiste una sigla che descrive una certa categoria di persone, e questa sigla è NEET, NEET. È un acronimo, di un'abbreviazione di una frase in inglese, ma che descrive persone che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Non studiano, non lavorano e non cercano lavoro. Sono in Italia i ragazzi tra i 15 anni e i 24 anni il 20%. Significa che su 100 ragazzi tra 15 e 24 anni, 19% tra di loro non studiano, hanno smesso di studiare, non si formano, non lavorano, ma neanche si impegnano a cercare un lavoro. Quindi vivono alle spalle di chi? Dei propri genitori e in definitiva della società. Questo è il frutto di una cultura che non ha compreso, che io credo che non gli è mai stato insegnato nulla. Io mi domando se questi ragazzi tra i 14 e i 24 anni, se ce ne fosse qualcuno tra di noi di questi, oggi si dovrebbe vergognare, no? Perché da questo pulpito l'ascolta queste cose. Perché sa che dinanzi a Dio noi siamo persone che renderemo conto. Queste cose però non vengono insegnate né dai genitori né dai pulpiti delle chiese. E quindi ovviamente la società va verso la rovina. Si dipende dagli altri. Uno dei primi riformatori, un riformatore del XIV secolo in Inghilterra, John Wycliffe, fece una battaglia tremenda e si fece dei nemici nella Chiesa cattolica. Perché? Perché lui voleva che fossero aboliti tutti gli ordini dei frati mendicanti, questi monaci che andavano in giro a chiedere l'elemosina per poter campare. E lui diceva, Wycliffe, abbiamo un ritratto di John Wycliffe, potete sapere qualcosa di più lì dietro nel corridoio laterale, diceva, i cristiani devono essere poveri ma senza essere dei mendicanti. Perché mendicare non significa camminare in modo onorevole. Perché quindi dobbiamo lavorare? Per non dipendere dagli altri, essere indipendenti dall'aiuto altrui, ma non solo, perché mediante il nostro lavoro e ciò che esso frutta, noi possiamo aiutare gli altri. Infatti, lo scopo è quello di essere utili e di esercitare la virtù della generosità. Perché dobbiamo lavorare? Noi dobbiamo lavorare perché così possiamo essere in grado di aiutare altri, altri che non solo non hanno avuto una buona istruzione intorno al lavoro, ma anche persone che purtroppo si trovano in difficoltà. I poveri, Gesù ha detto, li avrete sempre con voi, ed è dovere dei cristiani pensare ai poveri, pensare a quelli che hanno di meno. E vi è più gioia, Gesù ha detto, nel dare che nel ricevere. Quindi noi dobbiamo lavorare per fare il bene agli altri. Ultima cosa, e concludo, dobbiamo lavorare per poter riposare. Pensateci un momento. Se lo scopo primario del lavoro è certamente verticale, noi lavoriamo per glorificare Dio, perché ciò che noi facciamo ha diretta relazione con il nostro creatore. Qualunque cosa facciamo, se mungiamo una mucca o se costruiamo una chiesa, ha relazione con Dio. Però dobbiamo ricordare che ci sono anche degli scopi secondari o orizzontali. C'è un testo nel libro dell'Ecclesiaste che vorrei che leggeste o che ascoltaste la lettura. Si trova in Ecclesiaste 5:12. Dice così: dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Il senso è che lavorare ha degli effetti salutari anche per il nostro corpo, anche per il nostro equilibrio spirituale, anche per il nostro equilibrio mentale, anche per il nostro equilibrio fisico. Uno degli effetti salutari del lavoro è quello di farci apprezzare e gioire del riposo e del sonno. Insomma, noi dobbiamo lavorare non allo scopo di poter vivere negli agi. Guai a noi se pensiamo che lo scopo del nostro lavoro deve essere quello di accumulare denaro, proprietà, sostanze, per poi poterci magari ritirare precocemente, andare in pensione, per poi poter vivere negli agi. Nella Bibbia c'è questo personaggio di cui si parla nella parabola del ricco e di Lazzaro, Luca 16:19, di quest'uomo che era ricco. E dice la scrittura, dice il Signore Gesù, che mangiava, beveva e vestiva. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso, i migliori abiti, Valentino, Gucci e così via, e ogni giorno si divertiva splendidamente. Era una persona ricca che sembra che viveva per divertirsi. Aveva raggiunto l'apice, non aveva bisogno di nulla e tutto quello che aveva lo usava per sé. E questa è l'aspirazione di qualcuno tra di voi. E questa è l'aspirazione di chi gioca i gratta e vinci, chi fa le schedine del Superenalotto. Se vincessi quei milioni di euro, la mia vita sarebbe rovinata. Spesse volte le persone che arricchiscono così si rovinano perché non sono in grado di gestire tutta quella massa di ricchezza. E poi in genere è proprio le pulsioni peggiori, quelle che ci fanno sperare di non dover più lavorare per poterci divertire. Che cos'è in fondo? Ha un nome questa, è egolatria, cioè adorazione di se stesso. Io vivo per la mia soddisfazione. Si può essere egolatri anche senza avere tanti soldi, ma avendone abbastanza. Si può essere egolatri anche semplicemente avendo un impiego pubblico. Non è importante che abbiate i milioni di euro conto in banca, basta che abbiate un buon posto che vi garantisce di avere quel paio di migliaia di euro al mese, che è abbastanza, tanto il mutuo l'avete pagato, avete avuto un po' di dote da parte di vostra moglie, quindi tutto sommato la vostra vita è tranquilla, lavoro, non lavoro, ogni tanto metto un timbro, ogni tanto faccio una cosa, no? E la vita è grama, è miserabile. E in realtà, quando poi qualcosa accade alla vostra vita che vi toglie un po' di conforto, non potete fare altro che cadere nell'avvilimento. Questo è vivere per adorare se stessi. Vivere solamente per se stessi, non si vive per divertirsi, non si lavora allo scopo di vivere nella pace e negli agi. La pace che dobbiamo amare, quella di cui parlavo domenica scorsa, era ben altra, è l'armonia con il nostro prossimo. Non si vive neanche per lavorare. Questa è una parola che ho inventato io, però penso che può funzionare. Se la prima è egolatria, questa è ergolatria, dal greco ergon, che significa lavoro, cioè l'adorazione del lavoro. C'è gente, e oggi c'è un problema, in molte persone si chiamano workaholic, cioè persone che sono dipendenti dal lavoro, persone che non possono fare altro che lavorare costantemente, magari mettono da parte i loro doveri, la loro famiglia, tante cose, ma lavorano e lavorano perché è l'unica soddisfazione che gli rimane nella vita. Neanche questa è... Dio non ci ha creati per lavorare affinché il lavoro fosse tutto per noi, l'inizio e la fine della nostra esistenza. Lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, oggi il mondo in cui noi viviamo ci spinge in questa direzione. Pensate a questa assurdità dei centri commerciali che devono essere aperti 7 giorni su 7, dalle 9 del mattino alle 9 di sera, e fra un po' in America e in altre nazioni ci siamo già, dalle 9 di sera alle 9 del mattino, 24 ore su 24. Negli Stati Uniti voi potete andare a fare la spesa a Lidl, per dire, c'è anche lì il Lidl, alle 2 di notte e c'è sempre qualcuno, e ovviamente c'è qualcuno che deve lavorare a quell'ora. Nelle nazioni protestanti, dove il Vangelo ha avuto forza nei tempi di grande risveglio, il sabato pomeriggio si chiudeva tutto e si riapriva tutto il lunedì mattina, e nessuno doveva fare niente durante il giorno del Signore, perché non si vive per lavorare, si lavora per adorare. Lavorare per glorificare Dio significa che noi alterniamo tempi di attività a tempi di riposo, in cui, in questi tempi, noi ci dedichiamo all'adorazione di Dio e alla cura della nostra relazione con Dio. C'è un'altra parabola che Gesù ha raccontato, sto per concludere, che è la parabola del ricco stolto. La vogliamo leggere velocemente, si trova in Luca 12, dal versetto 16 al versetto 21. Vi ricordate qual era la storia? Lì c'erano delle persone che gli avevano detto: aiutaci a risolvere questa controversia. Avevano preso Gesù per un giudice, un avvocato. E Gesù raccontò questa parabola, disse loro questa parabola: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò di altri più grandi. Pensate, questo uomo pensava a lavorare ancora, e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Il riposo di questo uomo stolto non è quello di cui sto parlando io, è la cessazione dal lavoro per dedicarsi a mangiare, a bere e a divertirsi. Oh, siamo a luglio, periodo di vacanze, e molta gente sta aspettando agosto per smettere di lavorare e riposarsi allo scopo di mangiare, bere e divertirsi. Noi abbiamo bisogno anche di una teologia delle vacanze, probabilmente. Abbiamo bisogno anche di comprendere che il lavoro e il riposo deve essere alternato, ma che il principio dello Shabbat, del riposo, di un giorno di riposo e di sei giorni di lavoro, un giorno di riposo e sei giorni di lavoro, che Dio ha stabilito nella creazione e quindi per noi è il giorno del Signore, non è un giorno per dedicarci ai fatti nostri e godere in modo egoistico, ma è un giorno per rifocalizzare e ricollocare le nostre energie, prima di tutto dirigendole verso ciò che è santo, ma ciò anche che è buono, sicuramente la nostra famiglia, la cura del nostro rapporto personale. Il cessare dal lavorare per poi gettarsi in avventure che alla fine vi renderanno ancora più stremati alla fine delle vostre vacanze, non è aver capito la ragione per cui Dio ci fa lavorare e ordina un periodo di riposo. Quindi si lavora per adorare, e quando smettiamo di lavorare dovrebbe essere quello il momento in cui noi cominciamo ad adorare Dio. Per questa ragione cosa voglio dirvi? Voglio dirvi: iniziate presto le vostre mattine, le vostre giornate, ma iniziatele non guardando il telefonino, l'agenda e tutte le cose che ci sono da fare. Iniziatele raccomandando e presentando la vostra vita a Dio. Finite non troppo tardi le vostre giornate di lavoro, e quando le finite prendete del tempo per adorare il Signore, e quando andiamo a letto, benedetto momento della nostra giornata in cui ci distendiamo, l'ultimo pensiero sia: Signore, ti ringrazio che mi hai fatto lavorare oggi e che adesso mi fai riposare. E pensiamo al fatto che lavorare non ci fa diventare santi. Sì, perché c'è stato solo un lavoro che ha fatto diventare gli uomini santi: l'opera di Cristo. C'è un gran dire da parte della Chiesa Cattolica intorno al potere santificante del lavoro. No, non in questo senso. Il nostro lavoro è il lavoro nel modo in cui vi sto parlando, è il frutto della grazia di Dio. Noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, cioè non viene da noi, è il dono di Dio, e siamo stati salvati affinché ci dedichiamo a compiere le buone opere. Perché c'è un solo lavoro che Dio ha accettato e accetta affinché i nostri peccati siano perdonati: l'opera di Cristo. Però è altrettanto vero che proprio perché siamo stati liberati dall'affanno del lavoro e delle opere, tramite e in virtù del glorioso sacrificio di Cristo, noi abbiamo il compito di comprendere qual è il nostro dovere in questo mondo. Parte di questo dovere è lavorare in modo da glorificare Dio. Perciò esaminiamoci questa mattina: qual è la nostra concezione, la nostra pratica del lavoro? Ci dobbiamo rendere conto che se nessun lavoro o poco lavoro è condannato dalla Scrittura, la pigrizia, Dio ha tante cose da dire al pigro, ma altrettanto Dio ha da dirci tante cose quando noi lavoriamo troppo. Il troppo lavoro è condannato da Dio ed è un peccato dal quale dobbiamo liberarci, ed è qualcosa che dobbiamo puntare, dobbiamo avere come principio. E se qualcuno che è il nostro datore di lavoro ci vuol far lavorare oltre quello che è giusto lavorare, dobbiamo avere un tale principio forte da negoziare se è possibile, protestare se è necessario, non allo scopo di avere più tempo per poterci divertire, ma per avere più tempo per poter svolgere i nostri doveri in modo onorevole davanti a Dio e davanti agli uomini, la cura della nostra famiglia, la cura, il riposo necessario dei nostri corpi e soprattutto l'adorazione a Dio. Io non approvo molte delle cose nella Chiesa avventista, ma a proposito degli avventisti del settimo giorno, riconosco che sono stati coraggiosi e fedeli a questo principio, che è il nostro stesso principio, che un giorno su sette deve essere dedicato a Dio, da combattere delle battaglie legali affinché qualunque avventista del settimo giorno non sia costretto a lavorare, perfino ad andare a scuola, nel giorno che loro ritengono sia il giorno dell'adorazione, che è il sabato. E io mi domando, noi che abbiamo questo principio nella nostra confessione di fede, perché mai non dovremmo combattere una simile battaglia legale per omologazione, affinché nel giorno del Signore un credente di fede evangelica battista riformato sia esentato dal lavoro del turno di domenica, o se non per casi di necessità assoluti o lavori, che so, in centri commerciali o cose del genere, allo scopo di poter, secondo la parola di Dio, alternare tempo del lavoro al tempo dell'adorazione. Questo è qualcosa su cui si dovrebbe considerare, secondo me, seriamente. E se desistiamo con una certa facilità, probabilmente dimostra che non abbiamo un principio così solido come quello che hanno avuto altri. Viviamo una vita scissa tra il lavoro secolare e quello spirituale, tra il lavoro per il mio benessere e per il benessere altrui, tra il tempo del lavoro e il tempo dell'attività, non come riposo e adorazione. Prendiamo sul serio, fratelli, queste esortazioni e amiamo intensamente i fratelli, amiamo intensamente la pace, amiamo intensamente quello che è il nostro dovere, amiamo intensamente il nostro lavoro dedicandoci ad esso e riconoscendo, fratelli, che è attraverso questo amore intenso che noi diamo una testimonianza di serietà e di diligenza a questo mondo. Chiniamo il capo, fratelli, vogliamo pregare. Signore Padre nostro, noi ti ringraziamo perché la tua parola non si indirizza soltanto per rispondere ai bisogni, al bisogno di perdono e di conforto che ciascuno di noi ha, ma la tua parola è davvero una lampada al nostro piede ed è una luce sul nostro sentiero e ci indica come dobbiamo vivere e comportarci per onorare e glorificare il tuo nome. Certamente, o Signore, questa mattina abbiamo riflettuto su un argomento che spesse volte è ritenuto marginale, ma come può esserlo quando noi la maggior parte del nostro tempo, della nostra vita, lo spendiamo nel desiderare di lavorare, nel lavorare o nel riposarci dopo aver lavorato? Perciò, Padre nostro, concedici la grazia di affinare sempre la nostra comprensione di questa importante attività che tu ci hai assegnato e concedici la grazia, o Signore, di poter vivere glorificando te non soltanto un giorno a settimana o alcune ore durante il giorno, ma costantemente, tutti i giorni della nostra vita. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.